Vogliamo cominciare?
È un gioco però, vero Mary Poppins?
Beh, dipende dal punto di vista. Vedi, in tutto ciò che devi far, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... Hop! Il gioco viene!
Ed ogni compito di te, più semplice sarai, dovrai capire che il trucco è tutto qui. Con un poco di zucchero, la pillola va giù, la pillola va giù.
Cari ascoltatrici, cari ascoltatori di Radio Popolare, buongiorno e buona domenica da Nicola Mogno e Anaïs Poirot-Gorsi. La pillola va giù di oggi vi presenta un podcast realizzato da un gruppo di ragazze e di ragazzi nell'ambito del progetto di educazione di prossimità promosso da Aiutiamoli per il Municipio 1 in coprogettazione con il Comune di Milano e con Enit. Ha collaborato alla realizzazione del podcast il progetto Caleidoscopio, un viaggio intorno al tema dell'identità tra musica, sport, attivismo e partecipazione. Buon ascolto.
Con un poco di zucchero la pillola va giù, la pillola va giù, pillola va giù. Basta un poco di zucchero la pillola va giù. Tutto brillerà.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao, benvenuti. Benvenuti a chi è qua in studio, benvenuti a chi ci sta ascoltando. Io sono Soli.
E io sono Meg.
Ciao Meg, come stai?
Io sto bene, tu come stai?
È abbastanza bene. Oggi cosa facciamo? Ci immergiamo in un tema un po' complicato.
Sì, diciamo che in questa puntata della pillola va giù vogliamo affrontare un tema che è un po' difficile da afferrare. Una parola semplice che in realtà così semplice non è. Ed è rullo di tamburi.
Identità.
Se mi dici identità, mi viene in mente il mare.
Rap, foto.
Ho un sacco di pensieri contrastanti su identità.
E qui a Milano mi manca il mare.
Tutto ciò che hai vissuto nella tua vita è un po' formato. Che sei?
Faccio musica, faccio le mie cose.
Prova tutto nel bagaglio.
Identità è spontaneità.
Levarsi un po'.
La personalità di una persona.
Mi trovo solo gruppi dove riesco a essere me stessa.
Delle mie passioni.
Identità.
Allora, che cos'è l'identità? Capiremo insomma con questa chiacchiera, con un po' di ospiti, che cos'è l'identità.
Sì, abbiamo un sacco di ospiti oggi. Abbiamo musicisti, abbiamo scrittori, abbiamo cantanti, abbiamo ragazze che portano cose su cose su cose.
Insomma, tanti, sarà tanti ospiti. Una puntata piena di emozioni, piena di cose che ci verranno dette, piena di opinioni. E ci casa. Allora io direi che, insomma, senza ulteriori indugi, accogliamo i nostri primi ospiti e li presentiamo. Allora abbiamo...
Buonasera, io sono Nicolas.
Ciao Nicolas.
Ciao, sono Marta.
Io sono Isa.
Ciao, sono Viola.
Ciao Viola, ciao Isa, ciao Smarts.
Prima domanda così a bruciapelo. Abbiamo sentito un po' di parole sparse nella nostra sigla, parole riguardanti l'identità, quindi iniziamo subito così. Cos'è l'identità per voi?
Nicola, se vuoi partire tu.
Sì, allora, secondo me identità si può riassumere in una parola che sarebbe costruzione. Costruzione perché l'identità non è altro che la somma di tutte quante le esperienze che facciamo nella nostra vita, tutto ciò che ci capita, tutto ciò che leggiamo, che scriviamo e soprattutto ciò che conosciamo.
Bello.
E molto importante per la costruzione, secondo me, è comunicare con gli altri. Quindi secondo me queste sono le fondamenta di identità.
Dopo ci torniamo su questa questione di gruppo. Vai Smart, dici un po'.
A dir la verità mi trovo abbastanza d'accordo con quello che dice Nicolas e credo che il concetto di identità cambi nel corso della vita e nel corso della crescita, come diceva lui, della costruzione. Nei primi anni dell'adolescenza per me il gruppo è stato estremamente identitario e mi rendo conto che crescendo l'identità inizia a diventare qualcosa di più indipendente e vado a definirsi sempre di più, ecco.
Isa.
Inizialmente anch'io direi che mi vedevo molto un po' a livello identitario in un gruppo, però poi più si va avanti col tempo, più appunto più gruppi diversi si conoscono e più si riesce a trarre qualcosa da ogni singolo gruppo, da appunto tante persone diverse, e si crea proprio una propria identità.
Giusto, bello, bello.
Secondo me il fatto che pensiamo tutti più o meno la stessa cosa riguardo a questo tema è da legare alla nostra età. Siamo giovani ragazzi e questo è un momento in cui l'identità è in costruzione, quindi se penso la parola identità penso a un processo continuo che
sicuramente in questo momento è in una fase particolare, ma che non finirà mai. L'identità si costruisce, pensando alla mia esperienza personale, in base a quello che vedo degli altri che mi piace e che voglio rendere mio, e quello che mi rendo conto rimanere mio in tutti i contesti in cui vengo messa. E quindi una somma delle due cose che col tempo, cambiamenti a parte, rimane sempre la stessa essenzialmente.
Nicolas ci ha parlato di identità di gruppo e identità nel gruppo. E io vorrei un po', insomma, entrare in questo tema, sapere un po' che cosa ne pensate. Voi nei gruppi vi sentite dentro? Sentite di riuscire a tirare, diciamo, ad esprimere come siete veramente dentro con le persone che vi circondano?
Per me dipende molto, perché io sento che col tempo ora, per esempio, ora più che mai, mi sento che faccio parte di molti gruppi diversi e che quindi ovviamente io non riesco ad esternare magari la mia persona in ogni singolo gruppo allo stesso modo, perché ovviamente ci sono persone diverse, contesti diversi, eccetera, quindi mi sembra abbastanza autoesplicativo. Però d'altra parte mi trovo bene appunto a stare con persone diverse, gruppi diversi, perché io dico ok, io da ogni singolo gruppo, da ogni singola persona traggo una cosa diversa, e quindi io sento che ho molto da imparare dalle molte persone intorno e che quindi appunto queste aiutano nella mia identità.
Ok, ottima lettura secondo me, Nicolas.
Nei vari gruppi di cui facciamo parte riusciamo soltanto a mostrare un certo lato della nostra identità, e quasi mai riusciamo a mostrare tutta quanta la nostra completezza. È quasi come se avessimo un ruolo diverso, come se fossimo degli attori che fanno ruoli diversi in base ai contesti in cui si trovano. E questa cosa l'aveva anticipata molto bene Pirandello un secolo fa, sì, parlando delle maschere.
In contesti già navigati, quindi con persone che conosco da tanto tempo, viene fuori una parte di me naturale legata al contesto di gruppo, e mi fa piacere avere gruppi diversi per far venire fuori parti diverse. La difficoltà la trovo con persone nuove, cioè in contesti nuovi, quando non conosco bene le persone che ho di fronte, non so qual è la parte adatta da tirar fuori, e quindi vivo un po' una confusione che penso sia legata al fatto che non so cosa si aspettano gli altri da me, quindi non so come rispettare quelle aspettative.
Sento che ho questa grande capacità di forzare anche troppo il mio modo di essere per adattarmi a volte ai gruppi in cui mi trovo, e questa cosa può essere in alcuni casi un pro, però allo stesso tempo devo stare attento.
Io mi trovo solo gruppi dove riesco a essere me stessa, quindi non ho questo problema.
Tutto ciò che hai vissuto nella tua vita è un po' formato quello che sei. Nasci che sei vuoto e ti riempi pian piano.
L'uomo è moltitudine, no? E quindi è moltitudine perché si confronta, no, col prossimo.
Per quanto questa città cerca in tutti i modi di farti perdere la retta via, cerco di trattenere. Però quando posso, ovviamente, cerco di entrare nel flusso. Ne vale la pena, sono qui anche per quello, quindi...
Allora, continuando diciamo un po' sull'onda del gruppo, io ho una domanda per le nostre tre fanciulle qui, perché diciamo che c'è un progetto a Milano che unisce un po' questi aspetti di cui stavate parlando, quindi la necessità di trovare magari un gruppo, uno spazio dove sentirsi un po' più se stessi, dove trovare la propria identità in vari modi, e stiamo parlando di Situami.
È un progetto che si basa principalmente sul fatto di eliminare le bolle sociali, perché a Milano ora più che mai sentiamo questa cosa molto stretta, molto vicina a noi, ovvero del fatto che ci sono molti gruppi fin troppo definiti e che nel periodo liceale le persone si sentono di dover stare in quel determinato gruppo. E noi appunto vogliamo un po' andare a sdoganare questa cosa, vorremmo creare un gruppo, un flusso continuo di idee, di persone, di opinioni diverse, per appunto far capire che possiamo tutti star benissimo insieme, fare le stesse cose e trovarci benissimo insieme.
Sì, sì, sono d'accordo. Da poco tempo a questa parte, secondo me, si sta evolvendo ancora di più Situami, cioè non è solo piazzo, è molto di più, no?
Nell'ultimo periodo quello su cui stiamo puntando è inserire, oltre all'aspetto conviviale, all'aspetto sociale, qualche elemento aggregativo ulteriore, che può essere la musica. Abbiamo fatto delle esposizioni, cerchiamo di coinvolgere delle voci, e quindi stiamo cercando di trovare degli elementi che possano unirci al di là del semplice gusto di stare insieme.
Bene raga, allora intanto grazie per averci raccontato un po' di questa realtà, ma invece io vorrei tornare a Nicolas e farti una domanda, perché Nicolas scrive di politica, di attualità. Secondo te la politica, il giornalismo, ma soprattutto la politica, sono tanto legati all'identità personale o è solo un gioco di gruppi, ideologie, di sentirsi parte di qualcosa?
Sicuramente sono un forte elemento identitario, in passato più ancora che al giorno d'oggi. perché le nuove generazioni sono un po' meno attaccate a questi argomenti, sono un pochino meno interessate a certe tematiche, anche sociali, ovviamente senza generalizzare. Quindi io penso che più che avere un orientamento politico preciso, sia importantissimo per l'identità politica di una persona essere sempre al corrente di quello che accade, informarsi bene e soprattutto avere un pensiero critico su quello che accade. Io sono ottimista perché secondo me i giovani dentro di loro hanno un fuoco che non è mai spento, ma che dovrebbe diventare incendio se solo volessero.
Ok, bello. E risposta abbastanza veloce per tutti. Vi state bene da soli?
A me piace molto stare da sola, ho imparato negli ultimi anni a prendermi dei momenti per me che sono proprio lontani dalla mia camera in cui sono per forza di cose da sola. Allo stesso tempo ho bisogno di sapere che attorno a me ci sono delle persone fidate da cui poter andare se ho bisogno di confidarmi, se ho bisogno di qualcosa, cioè stare da sola ma non sentirmi sola.
Io non sono molto brava a stare da sola. Temo di avere un pochino di horror vacui, cerco di riempire lo spazio, il tempo, organizzando mille cose e vorrei migliorare da questo punto di vista perché mi rendo conto che abbia invece un gran valore. Però non è sempre semplice.
Non è per niente semplice, ragazzi.
Allora, grazie ragazzi per essere stati con noi, per averci dato insomma qualche... la vostra opinione su questo tema complicato. E noi vi mandiamo Lorenzo Benedusi con Non mi parlare più.
Non mi parlare più. Tra le tue false risate i film, le serie TV, tra le tue mille sclerate, le bottiglie spaccate, non mi parlare più. Tra le mille serenate diventate sceneggiate pubbliche, con la gente che ci guarda, si imbarazza e ride, a te non penso più. Vivo col caffè del tiramisù, perché non voglio mai stare giù. Se preso male sono stufo però, ma chi ti vuole più? Non è che a questo mondo ci sei solo tu, col tuo grandissimo bipolarismo, da quattro soldi e basta.
Sai Meg, settimana scorsa ho ascoltato un po' di canzoni dell'album di Bennato, Sono solo canzonette. Tra queste, dopo il liceo che potevo far, è una canzone che secondo me mi ha fatto drizzare un po' le orecchie su cosa fare il dopo il liceo, su... un po' la spugna.
Identificarsi.
Esatto. Dai, te la canticchi un attimo e poi
dai, siamo. Momento da diva.
Dopo il liceo che potevo far, non c'era che l'università. Ma poi, il seguito è una vergogna. Son fuori corsa qui in facoltà e me lo voglio dimenticare. E bevo come una spugna. Tutto, sono sempre ubriaco, sono sempre fatto e fa così. E qua con noi abbiamo Giorgio.
Buongiorno.
Giorgio che arriva qua con noi con un progetto gigantesco sul basket, sul giornalismo sportivo. Nicolas che era già qui con noi. Adesso parliamo un po' di, secondo me, di scuola, di cosa volete fare dopo il liceo. Voi volete proseguire? Volete fare qualcosa dopo il liceo? Parlateci un attimo.
Ciao Matteo, intanto come hai detto tu, diciamo, ho questo progetto editoriale legato al basket giovanile. Non andrò a perseguire subito gli studi, come dicevate voi, e mi dedicherò totalmente al progetto, okay, pensando all'espansione che ci sarà sul consolidamento sul territorio lombardo, e quindi io andrò per questa strada qua e proverò.
E per certi è un po' un salto nel vuoto non andare all'università, cioè tantissimi dicono no, studio un pochino e poi magari dopo comincio a lavorare, però cominciare subito dopo... è figo, secondo me, sì, è figo.
Io ho iniziato a lavorare abbastanza presto, ho avuto le prime esperienze a 16 anni con lavori semplici e mi è subito piaciuto. Ho capito che per me imparare facendo forse è il modo giusto e quindi per ora voglio perseguire questa strada e quindi daremo tutto nel progetto.
Giusto, più che corretto. Nicolas.
Se Bennato diceva non c'era che l'università, quella è la strada che ho preso io, nel senso che studierò economia l'anno prossimo, perché penso che proseguire negli studi con l'istruzione per quello che voglio fare io, quindi un percorso giornalistico è la cosa più giusta da fare, perché parallelamente voglio continuare a portare avanti il mio blog, portare avanti la mia scrittura di articoli e eccetera. Sì, è vero, è abbastanza un salto nel vuoto quello di Giorgio di prima di cui parlavate,
però anche il
però sono, diciamo, scelte. Sì, anche il mio forse è un percorso un po' più tipico, un percorso un po' più che dà più sicurezza e più certezze rispetto al suo. Però penso che questa età del rischio, l'età di giocarsi tutte le carte che abbiamo.
Sono,
quindi è giusto,
assolutamente
così,
d'accordo con te. Tra l'altro, appunto, voi avete questa cosa che vi accomuna, quindi diciamo la scrittura. E noi parlavamo di identità, diciamo. Secondo voi la scrittura è un modo per portare fuori la vera identità, quello che siete veramente dentro, e che cos'è per voi, insomma, quindi la scrittura?
Nella redazione ad oggi, Meg, abbiamo circa una ventina forse di scrittori che si differenziano tra genitori, dirigenti e allenatori che si dilettano nella scrittura dei nostri articoli che poi vengono pubblicati sul sito, e quindi io ovviamente che devo compiere la revisione costante di tutti i testi mi accorgo che ognuno ci mette sempre del suo, chi più chi meno, ma che cercano di portare il proprio stile nei nostri articoli. Io ne vado molto fiero, sono molto contento di poter lasciare liberi i ragazzi di poter scrivere quello che vogliono, in quanto non essendo ancora una testata non c'è una linea editoriale particolarmente specifica.
Per me, se devo riassumere ciò che per me è la scrittura, è semplicemente vita, perché la scrittura è una modalità di espressione importantissima, secondo me, che sta scrivendo anche del contesto in cui è cresciuta, è nata e vissuta, l'istruzione che ha avuto, eccetera. Io scrivo ciò che vedo nell'ambiente che mi circonda. Esattamente. Le sensazioni che mi vengono in mente, perché vengo qua in studio, un posto nuovo che non conosco, voglio dar voce alle mie emozioni, flusso di coscienza alla James Joyce.
Bello, praticamente. Molto bello. Parallelamente, ragazzi, però, anche Nicolas si lega molto, credo, allo sport, al calcio, all'arbitraggio. Come ti senti quando fai l'arbitro?
Allora, fa l'arbitro è una scelta particolare, perché la maggior parte dei ragazzi gioca, di sicuro non pensa a far l'arbitro perché sei fuori dal gioco effettivamente, non è un ruolo attivo, però anche l'arbitraggio è un elemento fortemente identitario.
Certo.
Dico sempre che non faccio l'arbitro ma sono arbitro, perché ho reso l'arbitraggio un elemento identitario di me, che nei rapporti sociali di tutti i giorni me ne rendo conto, quindi la velocità nel prendere alcune decisioni, la fermezza, anche la resistenza mentale, oltre che quella che è fisica, perché bisogna correre molto quando si fa l'arbitro. E riuscire a vedere anche le cose esternamente, perché non sono dentro il gioco quando arbitro, ma sono fuori, devo decidere, devo giudicare. Quindi sì, l'ho resa la mia identità, l'ho resa anche, oltre che la scrittura, anche poi l'arbitraggio e lo sport.
Sono anch'io un arbitro, mi ha spinto proprio Nicolas ad andare sul terreno di gioco per la prima volta nella mia vita, e al contrario suo io non mi sento arbitro, io faccio l'arbitro, io lo vivo alla giornata, e abbiamo questi due approcci diversi. Anche io ho capito tante cose, mi ha aiutato nel risolvere situazioni in maniera molto pragmatica, a rispondere ad adulti, e quindi sì, sono d'accordo con quello che ha detto Nicolas.
Va bene.
Allora, grazie ragazzi per essere stati con noi. Vi facciamo ascoltare un pezzo di un artista emergente che avremo la fortuna di avere qui in studio, quindi con Montagne, Preiro.
Ed è difficile non spostare montagne, sono in mezzo al mare, ma senza remare. Se malamente, vivo malamente, solo per dimenticare che ci sono cose da fare.
Alcuni vogliono aiutare, ma sono autodistruttivo. Per questo sto sempre male, nascondo questo mio male. Questo non fa bene né per me, io sono in stato confusionale, ormai per me è abituale. Cado giù nell'abissale, io non sono un animale, ma mi giudicano come un criminale. Criminale, vado sempre in tribunale. Non riesco a controllare, questa vita per me è casuale. Non sono immortale, però il pensiero sale. La mia rage non è reale, quanti problemi con la vita familiare mi hanno reso un maniacale. Ed è difficile spostare montagne, sono in mezzo al mare ma senza remare. Insieme alla mente vivo malamente, solo per dimenticare che ci sono cose da fare.
Mamma mia ragazzi, Montagne di Reiro.
Bellissimo, bellissimo testo, complimenti.
Grazie mille.
Quando l'hai scritta? Prima domanda, bam.
Più o meno un anno fa, quando ero in comunità e stavo subendo un momento molto difficile per la mia vita, e questo è un po' un insieme di cose che ho vissuto in quel momento.
E quindi con questa musica con cui ti sei un po' sfogato, è lì che ti... Sì. Molto bella questa
un
cosa.
Un sfogo.
Paolo? Scusate, salutiamo Paolo, è qua con noi in studio.
Ciao, ciao, ciao.
Grande chitarrista, esperto di un sacco di canzoni.
Paolo è l'autore di tutte le canzoni che sentite in sottofondo in questa puntata.
Paolo, per te la musica è uno sfogo?
Assolutamente sì. Beh, serve a metterti in un mood particolare. Poi se si parla di strumentale ancora di più. Nel caso del testo, ancora più importante, che racconta cose vere.
Parlando un po' di live, un po' di... Voi che comunque avete suonato su dei palchi, avete suonato davanti a un po' di gente, come vi siete sentiti davanti a tutta questa folla, questa gente? Eravate più carichi, eravate voi stessi, non eravate voi stessi?
No, allora, quando vai davanti ad un palco ad esibirti davanti a delle persone, dai sempre il tuo massimo, no? Dai sempre il tuo massimo.
Certo.
E è sempre un'emozione, come andare il primo giorno, è una cosa molto emozionante, credo che sia anche per lui la stessa cosa.
Verissimo. Tra l'altro un mentore mio mi diceva sempre che sul palco la gente non sa chi sei, quindi ti puoi raccontare in modo diverso e questo rende il palco, la situazione sul palco, un momento speciale, unico ogni volta.
È molto bello, si creano quasi forse due identità diverse quando sei sul palco, quando non sei sul palco.
Sì, sì, questo sì, perché ti puoi raccontare in modo diverso.
Allora, stavamo parlando di identità, identità sul palco, non sul palco, quindi noi volevamo farvi sentire una voce. Sentiamo un po' cosa ha da dirci, insomma.
Non so, ho un sacco di pensieri contrastanti su identità, perché ad esempio io faccio musica, faccio le mie cose, mi piace stare sul palcoscenico, però d'altra parte c'ho anche una sfera più privata, più mia, più intima, e quindi non rinnego nessuna delle due.
Allora Paolo, inizia tu, cosa ne pensiamo? Dicci.
Quando sei sul palco cambi, è diverso, secondo me è in positivo, mentre invece c'è sempre ovviamente una sfera privata. Sul palco cambi e...
Sul palco cambia molto. Reiro, sul palco?
Per esperienza mia, quando sei sul palco è una cosa totalmente diversa.
Sì.
Ti senti più gasato, io mi gaso molto di più, no? Di quando sto a casa e canto da solo, anche se mi gaso lo stesso.
Tu canti sotto la doccia?
Sì, canto, a volte sì, a volte no, dipende.
Quando tu suoni sotto la doccia?
Suoni sotto la doccia.
Anch'io canto sotto la doccia.
Ma suoni mai?
Non ci ho mai provato.
Visto che, insomma, parlavamo anche di doppia identità, Sireiro, tu hai una doppia identità che va oltre la sfera musicale,
sì,
perché
io...
ti dividi tra due culture, giusto?
Sì, sì, esattamente, perché anche la parte più brasiliana è quella anche tipo un po' emotiva e anche più pazza, no? Perché è quella più felice, quella che trasporta più good vibes, capito?
Certo.
Perché io mi ricordo, cioè i ricordi che ho del Brasile sono tutti ricordi abbastanza buoni. Qua ho avuto delle cose un po' più difficili da...
Okay. Però la musica è riuscita a portarla avanti.
Sì, sì.
La musica, sì, sì.
Parliamo di musica, la musica abbiamo capito che per voi è identitaria. Quindi la mia domanda è: quale canzone, quando la sentite, vi riporta... cioè è la vostra canzone, vi porta a casa, ovunque siate?
C'è una canzone che sto ascoltando in un... cioè in questo periodo, che si chiama I Love You Brett di The Police. Non so se avete presente. Comunque è una cosa totalmente diversa dal mio genere, ma io l'ascolto per riflettere su delle cose mie private e per, cioè, per essere più sereno. È una cosa che mi trasmette serenità.
Super.
Paolo?
Per me invece è Drain Song dei Led Zeppelin, canzone lunghissima, 7 minuti.
Grande canzone. Sì, sì, sì.
E ogni volta che l'ascolto mi riporta uno stato di tranquillità, indipendentemente da quali fossero le emozioni che provavo poco prima. Sono curioso, voi?
Meg?
Allora, per me... direi The Funeral di Band of Horses.
Io ti dico Campi Flegrei di Bennato, credo sia la canzone più che mi riporta più indietro.
Prima di lasciarvi andare, io devo fare una domanda. Prossimi progetti per Reiro? Qua siamo curiosi, perché ci ha detto che la canzone esce tra un anno.
Tra un anno,
ci fai
aspettare
tantissimo.
Ma adesso cos'è che esce di irrazionale?
No, adesso ho una canzone, che è ancora una prova, una demo, che uscirà più o meno verso metà maggio.
Ok, fra pochissimo.
Se volete ve la faccio sentire.
Vai, spoiler, spoiler.
Quero perdão, mas não posso não. Vai segurando aqui no bailão. Essa mira quer dançar no bailão. A dança aqui não para não. Eu sou que ela e vou lhe destruir o animal. Mas não sabe que eu sou um vero animal. Oh bebê, me recordo quel ardore. Oh bebê, persino il tuo odore.
Scusa, ma che figata, no, ma tu metti più lingue insieme?
Sì, bro, esattamente.
Noi non vediamo l'ora di sentirla intera.
Era metà maggio. Ma sì, adesso, ragazzi, noi salutiamo sia Paolo sia Reiro.
Soli, devo darti una notizia terribile.
Cosa?
Siamo arrivati alla fine di questa puntata.
No, però è stata una grande odissea. Abbiamo avuto un sacco di ospiti qua da noi. Abbiamo tirato le somme di tante cose sull'identità, sui gruppi, come ci si sente, si sta bene da soli, non si sta bene da soli, come si canta. Abbiamo tirato fuori tante cose, mi è piaciuto. No, noi vogliamo straringraziare i ragazzi di Shell Radio, tra cui Valeria, tra cui Nicola, tra cui Nino, che sono stati bravissimi, gentilissimi con noi tutto il tempo qua ad assisterci. Giovanni ai video, che è qua a sudare da ore. Beh, grazie a te.
Grazie a te, Soli. Se questa puntata vi è piaciuta, continuate a farvi domande, continuate a interrogarvi, parlate.
Prendete strade diverse.
Noi siamo Soli e Meg e vi lasciamo con Vetri di Tommy.
Sono figlio di una strada vuota senza storie, di palazzi di cent'anni che hanno perso colore e non so mai che raccontare.
Frequento le grandi città per imparare a vivere. Non vedo l'orizzonte, non ci riesco a scrivere. Ma adesso so di che parlare. Vivo di serate sbagliate, di mani bucate, di risse fuori da un locale. Spaccami le ossa come vetri di bottiglie sopra i marciapiedi pieni di siringhe in un angolo di strada affollato. Mi nasconderò nei riscossi vuoti della gente, nei riflessi bianchi delle luci quasi spente di una stazione abbandonata. Ci ho fatto l'abitudine alla noia, al rumore delle chiacchiere stupide, alle scritte sui muri, alle compagnie. Ho i buchi sotto le scarpe, c'è l'asfalto che scotta. Me ne vado di corsa mentre sbatto la porta. Vorrei soltanto scomparire. Vivo di serate sbagliate, di mani bucate, di risse fuori da un locale. Spaccami le ossa come vetri di bottiglie sopra i marciapiedi pieni di siringhe in un angolo di strada affollato. Mi nasconderò nei riscossi vuoti della gente, nei riflessi bianchi delle luci quasi spente di una stazione abbandonata.
Your love and want no more. I wanna sacrifice. I've shown and proved that I pay my debt. Won't let you get in my way. Mama ain't raised no fool, I know you're killing my conviction. My daddy taught me a thing or two. You better heed my advice. Give me something. Show me this thing was meant to be. Whatever it means, it means something to me. Don't want your love and want no more. I need more than a time. You pick a fight. Shut.